Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Sono Valentino De Luca e questo è il consueto appuntamento con Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme le notizie principali, magari allontanandoci un po' dai media mainstream per andare ad approfondire determinati topic. Cominciamo, l'avrete sentito insomma, e se non l'avete sentito ve lo dico io, con il manifesto che apre con Uber. Insomma, c'è stata un'indagine a Milano, sono stati accusati 10 manager di caporalato ai danni dei richiedenti asilo che venivano truffati sui compensi. È un'inchiesta molto, molto delicata perché mette allo scoperto una tipo di procedura che noi pensavamo essere riservata più che altro al mondo dell'agricoltura. Ogni volta che pensiamo, che parliamo di caporalato, ovviamente la mente va a determinate aree geografiche italiane, può essere la Puglia, può essere la Calabria di Rosarno, ve lo ricordate, anni fa, con tutte quante le tensioni sociali che possono derivare, per la pratica di mettersi all'alba in determinati punti con un camioncino e di fatto scegliere chi far lavorare o no, e con tutto quello che poi ne può derivare dal punto di vista del ricatto. E i famosi caporali, il caporalato ovviamente in Italia è vietato, sono persone spesso e volentieri legate alle organizzazioni criminali. Insomma, tutto questo nella nostra testa era unito al mondo dell'agricoltura, al mondo della raccolta dei pomodori, anche se non se ne parla molto spesso in altre aree geografiche d'Italia. Avvengono magari delle dinamiche simili legate ad altri tipi di prodotti, che può essere l'uva ad esempio, per fare un esempio, va bene, ma insomma non è questo il caso. Lo scalpore deriva dal fatto che invece qui siamo in ambiente urbano, siamo anzi nella città che diciamo più di tutte in Italia si presenta come la più moderna ed europeista, ed internazionale più che europeista, ovvero Milano, e qua stiamo parlando di caporali che non hanno furgoncini dove caricano disperati per pochi euro l'ora, ma il principio è lo stesso. Abbiamo un manager in giacca e cravatta che, secondo l'indagine, appunto andavano a cercarsi i richiedenti asilo, quindi gli ultimi della società perché facilmente ricattabili, per truffarli sui compensi. Uber sfruttava rider disperati a 3 euro l'ora. Questo è il titolo del manifesto per l'articolo a firma di Massimo Franchi. Caporalato, sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera dei rider. Il tutto ai danni di migranti con disperata necessità di lavorare, che sono stati truffati da persone che rubavano dai loro salari per mettere soldi contanti nelle cassette di sicurezza. La chiusura dell'indagine che a Milano a maggio aveva portato al commissariamento di Uber Italy conferma tutta la gravità della situazione, che aveva portato ad un provvedimento totalmente inedito. Il food delivery si conferma il settore della gig economy che sfrutta lavoratori senza diritti, che la stessa Asso Delivery, a cui Uber Eats aderisce, vuole mantenere al cottimo, sfruttando il contratto pirata recentemente sottoscritto con il sindacato di Comodo UGL. Dieci gli indagati, stralciata invece la posizione della società che il 22 ottobre dovrà affrontare un'udienza alla sezione misure di prevenzione. Nell'avviso di conclusione delle indagini depositate dal PM Paolo Storari si legge che i ciclofattorini venivano sottoposti a condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale come riconosciuto dagli stessi dipendenti Uber. Il giudizio, diciamo, di una dipendente è chiaro: abbiamo creato un sistema per disperati. E per questo viene ripresa dalla manager Gloria Bresciani. Ti prego, davanti a un esterno non dirlo mai più, anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa e non fuori. E questa, tra l'altro, la manager è accusata essa stessa di caporalato in concorso con Giuseppe e Leonardo Moltini e Danilo Donnini, responsabili delle società di intermediazione FRC e Flash Road City, che reclutavano i rider tra le persone che avevano più bisogno, i migranti, richiedenti asilo, dimoranti ad esempio presso i centri d'accoglienza straordinaria e provenienti da zone conflittuali come possono essere il Mali, la Nigeria, il Gambia, il Pakistan, il Bangladesh, e pertanto in condizioni di estrema vulnerabilità e isolamento sociale. Ma come funzionava il sistema? Praticamente i rider erano pagati a cottimo, cioè 3 euro a consegna, indipendentemente dalla distanza da percorrere. Ti andava bene, facevi un chilometro in bicicletta, ti beccavi 3 euro. Ti andava male, ti facevi tutta la città in bicicletta, sotto al sole, sotto la pioggia. Infatti, non solo era indipendente la paga dei 3 euro dalla distanza, ma anche dal tempo atmosferico. Voi immaginate percorrere tutta quanta una città in lungo e largo sotto la pioggia, che deve essere, con una bicicletta. Poi soprattutto dalla fascia oraria, anche questo non veniva calcolato. Un conto è fare una consegna, metterci 2 ore di pedalata, a un'ora di pedalata facciamo a mezzogiorno, in pieno giorno comunque, e un conto andare in giro per la città in piena notte, e in più poi le cose si sommano, magari in piena notte con la pioggia. Derubati dalle mance, e tra l'altro questa è una cosa che veramente ha dell'incredibile, il fatto che gli venissero sottratti ai rider, venissero sottratte le mance che ricevevano, e puniti attraverso una arbitraria decurtazione, che veniva chiamato il malus, del compenso patuito qualora i rider non si fossero attenuti alle disposizioni impartite. Quindi non solo beccavano 3 euro, non solo venivano depredati delle mance, ma addirittura se osavano ribellarsi per queste condizioni veramente ai limiti della schiavitù, ecco che gli veniva decurtato anche lo stipendio, da quei 3 euro venivano sottratti ulteriori soldi. La procura, per dare un'idea un po' di che cosa stesse succedendo, ha allegato anche un prospetto, prendendo come riferimento la settimana dal 20 al 26 maggio 2019. Quindi con 75 ore lavorate, che quindi fanno oltre 10 ore al giorno, cioè per 10 ore al giorno questi dovevano pedalare in lungo e largo per tutta quanta la città, un rider guadagnava 200 euro, 225 euro, quindi figuratevi, dopo una settimana di lavoro, pedalando 10 ore al giorno, portavi a casa 200 euro. Un suo compagno con 68 ore di lavoro, quindi quasi simili le ore lavorate, ha portato però solo 180 euro a casa. Perché? Perché sono stati, è stato applicato un malus da 25 euro, quindi alla fine sono stati calcolati 25 euro di malus. Questo per spiegare che cosa? Per spiegare che su una paga minima, il fatto che tu ti potessi ribellare e quindi il manager ti applica, o chi stava sopra di te, applicasse un malus di un quinto dello stipendio, praticamente ti andava a vanificare tutto quanto lo sforzo, cioè bastava pochissimo. Quando la paga è così piccola, è così misera, ovviamente basta poco per rendere quasi vano il tuo sforzo. Ecco perché la soggezione psicologica aumenta e ovviamente i rider si vedono ben sì, si vedevano insomma dal protestare o dal rompere le scatole. I rider venivano anche estromessi arbitrariamente dal circuito lavorativo di Uber attraverso il blocco dell'account a fronte di asserite mancanze lavorative. Questo però è già un argomento che abbiamo affrontato anche altre volte proprio qui a Radio Città Aperta, avendo proprio degli esponenti in collegamento telefonico della proteste che coinvolgevano i rider. Uno dei motivi della protesta era appunto questo blocco arbitrario dell'account. Detto in poche parole, tu accedi all'applicazione, non c'è più il tuo nome e quindi tu non hai più i turni e di fatto non lavori. Cioè, questo è del lavoro 2.0, è sempre stato incredibile questo, il fatto che il licenziamento 2.0, o se non addirittura il licenziamento, le punizioni 2.0 avvenivano in maniera totalmente soft, però altrettanto micidiale. Cioè, io una mattina vado ad accendere il telefonino, apro la mia app, cerco il mio nome nella mia app per sapere che turni avrò quella giornata, semplicemente il mio nome non c'è e quindi io da quello capisco che quel giorno non lavoro. È una punizione perché ieri ho urlato al capo che le condizioni non vanno bene, è una punizione perché ieri ho fatto ritardo nella consegna, è una, cioè, capito? Non ho comunicazioni ufficiali, semplicemente da questo fantastico mondo delle app in questa maniera vengo a sapere se lavoro o non lavoro, se sono licenziato o continuo a essere un dipendente. Ad un indagato, il PM contesta l'ipotesi di favoreggiamento perché assieme a Giuseppe Moltini avrebbe depositato circa 305.000 euro ritenuti profitto di caporalato e frode fiscale all'interno di una cassetta di sicurezza in banca. L'inchiesta è stata chiusa in un momento molto delicato sul fronte contrattuale, a poche settimane dalla scadenza di fine ottobre, quando per la legge sulle crisi aziendali del 2019 entrerà in vigore un compenso orario per i rider pari al contratto della logistica e quindi pari a oltre 10 euro, Asso Delivery ha sottoscritto un contratto con il sindacato UGL che mantiene invece il Cottimo. Deliveroo, che è la prima azienda associata, ha mandato mail ricatto ai rider intimando di firmare il contratto pena il licenziamento. I rider si sono mobilitati, ma senza un intervento urgente di un tribunale o di un organismo ispettivo, molti saranno costretti a firmare il contratto pur di continuare a lavorare. La CGIL si costituirà parte civile nel procedimento milanese e sta vagliando la possibilità di presentare ricorsi per comportamento antisindacale e appoggiare i ricorsi penali per estorsione presentati dai rider e dall'associazione Comma 2. E questa, insomma, è veramente una brutta storia di caporalato, ma la cosa interessante, insomma, che mi ha spinto a farvela, a leggerla e a commentarla, è il fatto che basta pensare, è arrivato il momento di dire basta al pensare che il mondo del caporalato si applichi solamente in remote campagne che non ci riguarda personalmente, già che è sbagliato nel mondo dell'agricoltura, visto che poi la pasta al pomodoro ci piace e il pomodoro che ci troviamo sul piatto non è nato nel piatto o al supermercato, ma qualcuno l'ha raccolto per arrivare fino alle nostre tavole, quindi già là la nostra indifferenza a certi temi e certi argomenti non è giustificata. Ancora maggiore il fatto, mi rivolgo a chi vive in città, insomma, il far finta di non vedere queste persone, insomma, che dalla mattina alla sera 24/24 trasportano i beni di cui abbiamo bisogno, che possono essere di tipo alimentare ma possono essere anche medicinali o altri tipi di consegne, e di fatto sono appunto degli sfruttati, sono parrebbe appunto, secondo l'inchiesta, che vi sia un sistema di sfruttamento dietro che va a pescare tra veramente gli ultimi della società, quelli più fragili, quelli nei centri di accoglienza o quelli con il permesso di soggiorno, che appunto hanno bisogno di lavorare, non conoscono nessuno, non hanno avvocati, non hanno sicuramente appoggi o persone che le possano consigliare di nessun tipo, e quindi sono alla mercé degli interessi di chiunque li voglia sfruttare. utilizzo i minuti rimanenti di questo press corner per segnalarvi un articolo interessante di Valigia Blu, che insomma è il sito internet di riferimento con, diciamo, di giornalismo di approfondimento, e quindi un'occhiata a www.valigiablu.it va sempre data, un'occhiata a settimana, insomma ci stanno degli articoli che non si leggono in 5 minuti, e, insomma ci vuole parecchio, bisogna prendersi il proprio tempo per leggerli, ma sono degli articoli di approfondimento sempre molto interessanti. Addirittura io ne ho scelto uno che ci vogliono 24 minuti, così c'è scritto. Di inizio ottobre, un mondo di muri, siamo sempre più polarizzati, ma non è colpa di internet, a firma di Bruno Saetta. Praticamente, partendo dalla campagna politica di Trump, mostra questo articolo come in realtà Facebook abbia parcellizzato, fino a renderlo di una precisione quasi maniacale, il proprio pubblico per creare campagne mirate che sono diciamo assolutamente efficaci e anche invasive da un certo punto di vista, perché con l'estrema profilazione data dagli algoritmi, appunto, si possono creare addirittura prodotti ad hoc per la singola persona. Se si parla di detersivo è un conto, ma in questo caso si può parlare anche di un candidato politico. Si può addirittura però ottenere un effetto contrario, cioè nel senso non si può, si può anche non consigliare un candidato politico, bensì semplicemente generare, sempre targetizzandolo in una fascia della popolazione che è quella magari medio borghese, che è stata quella più colpita dalla crisi, eccetera eccetera, instillare quasi una sfiducia sul sistema e sulla società, in modo tale che la persona, invece una determinata categoria di persone, non vada a votare, oppure sempre la stessa fascia, sempre la stessa fascia incattivita, impoverita, vada a votare per determinati partiti piuttosto che altri. Quindi sono due metodi per sfavorire, diciamo, una parte politica rispetto all'altra. E insomma si analizzano, si fanno diversi esempi, si prende per esempio, non so, l'avrete sentito tutti quanti, il film The Social Dilemma, quello trasmesso da Netflix. Dice: è stato salutato da molti commentatori come un vero e proprio risveglio delle coscienze, una chiamata alle armi contro le nuove tecnologie e i social media che ci spiano, ma ad un'attenta analisi appare niente più che un'ugolata operazione commerciale. E il fatto di dare tutta la colpa ai social crea una doppia giustificazione: da un lato i governi si assolvono da responsabilità, dagli altri invece sempre gli stessi governi si giustificano additando l'algoritmo come unico responsabile. L'articolo di Saetta su valigiablu.it continua spiegando come invece noi stiamo assistendo a una diciamo fondamentale polarizzazione della nostra società, e questa polarizzazione non è dovuta precisamente a internet, ma è dovuta a diversi fattori, e poi lui cerca appunto di spiegarli con diversi esempi. E vi è un maggiore culto della propria persona in termini egoistici e individuali, e a discapito invece di favori collettivi o di un pensiero che sia collettivo. La estrema frammentazione e parcellizzazione della società, appunto, è più facilmente poi polarizzabile nei confronti di idee o di movimenti che man mano appunto cercano di proporsi sulla scena collettiva per imporsi anche in maniera politica. Insomma, io comunque vi rimando all'articolo di Valigia Blu a firma di Bruno Saetta, Un mondo di muri, siamo sempre più polarizzati, ma non è colpa di internet. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero, ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9.40. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento, soprattutto dai media magari non mainstream, per discuterne insieme e anche attraverso i nostri social. Ogni puntata la potete ritrovare, risentire sull'home page di Radio Città Aperta, c'è proprio la sezione Press Corner, appunto potete sentire quello di stamattina e anche quelli passati, nonché leggere proprio gli articoli che sono stati commentati. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.